Professione donna. Incontri al femminile di Angela Celesti. Un programma che ripercorrerà, puntata dopo puntata, profili di donne. Tra curiosità e sfide sarà narrata la loro storia.
Buon pomeriggio, eccoci di nuovo in radio con Professione Donna, parlando di donne, donne eterogenee, ognuna con il suo impegno nel mondo del lavoro e non solo. Meravigliose, creative, talentuose, donne alla ricerca della propria strada, madri, sorelle, compagne, amiche. I loro diritti sempre al centro della puntata e storie di donne che hanno fatto la storia. Oggi avremo un ospite molto interessante ed eclettica, ma prima un brano musicale.
A meditation, those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, hidden laws of a probable outcome, while the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons at war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape, the shape of my heart. If I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man of too many faces. This mask I wear is one. For those who speak no nothing, find that to their cost. Like those who curse their luck in too many places, and those who fear of lost. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. And that's not the shape of my heart. And
chestnut to shoot.
Eccoci rientrati in studio e oggi abbiamo ospite una donna eccezionale come sempre, ma ve la presento subito: giornalista, wine educator, scrittrice e autrice che vive tra l'Italia e la California, dove vive da più di 10 anni, fondatrice della Wine Agency, agenzia per la promozione del vino, una community di social con 70.000 iscritti. Nominata dalla Repubblica tra i 40 under 40 più influenti, unica donna italiana, membro del prestigioso International Circle of Wine Writers di Londra. Naturalmente il mondo del vino, sapientemente raccontato attraverso un podcast e i suoi libri, come Il vino che ti cambia la vita, Custodi del vino, storie di un'Italia che resiste e rinasce, del 2021. E l'ultimo suo lavoro, Intrepide, storie di donne, vino e libertà. E oggi ne parliamo. Ironica e affascinante, ve la presento subito. Laura Donadoni, benvenuta su Net Web Radio.
Grazie, ciao Angela, grazie mille per l'invito.
Grazie a te. Allora, passiamo subito a, senza indugio, a parte il tuo libro, dove a un certo punto scrivi: ho passato anni a osservare per scoprire di cosa avesse bisogno il vino italiano e ho capito che aveva bisogno di storie con un linguaggio semplice ma che tocca il cuore. E quindi nasce Intrepide, ce ne parli?
Sì, Intrepide in realtà nasce anche dalla, un po' dalla mia esperienza personale. Dunque, è vero che è un libro che racconta storie con un linguaggio semplice, appunto come hai tu giustamente citato adesso, ma la particolarità è che racconta storie di donne. Quindi è stata un po' la prima volta nel mondo del vino che un libro venga dedicato alle difficoltà e agli ostacoli che le donne hanno dovuto superare e devono superare ogni giorno per farsi un po' strada in questo settore che è tradizionalmente maschile e quindi comporta, diciamo, tutta una serie di stereotipi di genere magari un po' più marcati che in altri settori. Quindi la particolarità di Intrepide è proprio questa. Poi invece in realtà in altri libri, come Custodi del vino, che era il libro precedente, o gli altri che hai citato, mi sono concentrata in generale su tutte le persone che lavorano nel mondo del vino, quindi ci sono storie trasversali di uomini e di donne, però Intrepide è proprio dedicato alle donne.
Perché Intrepide?
Perché per farsi strada, per farsi largo ci vuole coraggio,
sì.
Ma non è tanto, cioè non è come dire coraggiose, la parola intrepida in qualche maniera racchiude anche la paura, perché quando noi abbiamo paura tremiamo, siamo in trepidazione, può essere anche l'attesa, l'eccitamento, quindi è un termine misto che per me significa le persone che hanno il coraggio di provare paura e di trasformare la paura in qualcosa di attivo, di proattivo.
Senti, io ho letto il tuo libro, l'ho letto tutto d'un fianco, come dicono spesso, no? I libri buoni, quelli belli, bisogna diciamo considerarli dall'attacco, e io ritengo che il tuo libro è un attacco incredibile, perché ovviamente la citazione di Virginia Woolf, grandissima scrittrice, ma mi hanno colpito le prime 5 parole. La prima donna che ho conosciuto si chiama Cinzia ed era tua madre. È bellissima questa cosa.
Sì, poi si capisce leggendo le prossime righe, si capisce che parlo di mia mamma, ed effettivamente ho fatto nell'introduzione un po' un excursus delle donne che sono entrate nella mia vita in ordine cronologico, quindi dalla mamma alle nonne, alla Bari,
Ernestina,
eccetera,
la nonna,
perché alla
Ernestina.
Fine i modelli che poi noi abbiamo davanti, soprattutto come bambine, sono le donne che sono venute prima di noi.
Certo.
E quindi è per questo che inizia in questo modo. È mi fa piacere
bene.
Che l'hai notato.
Mi ha colpito, perché poi, sai, quando uno attacca con un libro e viene colpita dalle prime parole, insomma, non sempre, di solito sono diesel molti romanzi, molti libri. Invece tu vai lì spedita, forse proprio il tuo carattere. Allora, ti ho presentata prima con una serie infinite di cose che fai. Tu a un certo punto dici che vai in crisi quando? Ecco, i convegni istituzionali ti devono presentare, no? Perché non si sa mai cosa scrivere di preciso. Tutte definizioni vere, quelle che insomma abbiamo appena citato, ma sempre parziali. E quindi scegliere una d'insieme non la si trova. Ci spieghi?
Sì, è un po' difficile. Questo, diciamo, denota il fatto che facciamo dei lavori che magari prima non esistevano. Quando non c'è un'etichetta precisa, un'etichetta unica per definirti, vuol dire che effettivamente non è ancora stato inventato un termine, e spesso e volentieri si usano termini mutuati dall'inglese, poi in particolare. Però se dovessi racchiudere, diciamo, in realtà il lavoro che io faccio con tanta passione è quello di raccontare e dare modelli di ispirazione, quindi alla fine forse la parola giornalista o la parola autrice, che è ancora un po' più generica, potrebbe rispecchiare un po' quello che faccio, anche se è comunque una definizione parziale, come dici tu, perché nel mondo del vino alla fine mi occupo anche di formazione, di wine education, organizzo eventi, sono ambasciatrice del vino italiano negli Stati Uniti, quindi comunque è un lavoro trasversale, anche di mediazione culturale, se vogliamo. Quindi non è soltanto vedere qualcosa, scriverlo e trasmetterlo, ma è un lavoro molto più, diciamo, complesso di quello che potrebbe stare dentro una definizione, effettivamente. Ecco. E anche nel libro in realtà racconto storie di donne che si sono un po' inventate dei lavori, perché nel mondo del vino non bisogna pensare che ci sia solo la produttrice di vino, cioè colei che è proprietaria di una cantina, un'imprenditrice, oppure, che so, una persona che si occupa della comunicazione in cantina, perché spesso sono questi i ruoli che ricoprono le donne nel mondo del vino. In realtà nel libro ci sono esempi di donne che si sono inventate lavori come la consulente di sostenibilità, la consulente dell'enoturismo, addirittura c'è la prima donna che ha fatto l'agente di vendita di vini in Italia, perché anche questo era un lavoro appannaggio maschile fino a poco tempo fa. Quindi mi è piaciuto raccontare anche questo aspetto delle intrepide, cioè il fatto di trovare la propria strada anche se nessuno l'ha tracciata prima.
Bene, questo infatti la cosa che sottolinei, queste 12 donne che hai narrato, è appunto la fatica di ognuna per affermarsi. Ecco, questa è la cosa che emerge, no? Per chi legge. Queste donne che, anche se hanno dei nomi, diciamo, importanti, altisonanti, comunque, anche se sono figlie di grandi aziende, eccetera, eccetera, hanno sempre dovuto fare fatica e dimostrare che erano brave. E quindi
esatto.
Sì, per esempio penso a Raffaella Bologna, no? Oppure alla Cordello, considerata la ragazzina da questo, diciamo, mondo un po' maschile, no?
Esatto, diciamo che coloro che nascono tra l'altro in un'attività di famiglia e la devono portare avanti hanno uno stigma doppio, perché da un lato c'è, soprattutto nel caso per esempio di Raffaella Bologna, erano un maschio e una femmina gli eredi tra virgolette della cantina, e di solito c'è la prassi di trasferire il tutto al maschio, soprattutto se si tratta di vino, che è un argomento e un'attività agricola poi legata principalmente al mondo maschile. Quindi c'è lo stigma di dire no, in realtà se ne occupa la femmina di portare avanti il tutto, cioè almeno questo fino agli anni, diciamo 90-2000, forse adesso un pochino meno, però le storie che racconto sono storie di persone che si sono fatte strada negli anni, diciamo, precedenti ai nostri, e quindi hanno dovuto affrontare anche questo. E dall'altro lato c'è l'altro stigma che hai citato, Chiara Condello, che è questa giovane ragazza che appunto è nata in una famiglia che aveva già un impero dal punto di vista enologico, però ha voluto fare un progetto da sola. E all'inizio questo viene sempre visto come una sorta di, non so, giochetto, no? Come la ragazzina figlia di papà che con i soldi del papà cerca di portare avanti qualcosa di suo. E infatti racconto molto bene come lei veniva descritta, per esempio, dai colleghi alle fiere, quando poi l'ho conosciuta, con questi epiteti o con questi pregiudizi, e poi in realtà è una donna che si è dimostrata, ha dimostrato di saper fare anche più della famiglia dalla quale era nata, e l'ha fatto con le sue forze, chiedendo un mutuo, partendo da zero. Quindi cioè questo per dire cosa? Che anche chi nasce in realtà si porta dietro il pregiudizio di questi ambienti anche oltre a quello di essere donna, quindi non dare mai per scontato che la persona che abbiamo davanti abbia un percorso stereotipato o quello che noi abbiamo in mente, ma cercare di conoscerla nel profondo e di capire veramente come si è sentita e le intrepide in questo libro ci fanno il grande regalo di raccontarci anche le loro emozioni, anche i loro fallimenti, anche i momenti in cui hanno vacillato, che magari non si raccontano nelle interviste o non si leggono, insomma, spesso quando si parla di donne poi affermate nei vari settori, quindi questo è quello che ho tentato di fare.
Sì,
con
ma
loro.
L'hai fatto in maniera, io lo dico per chi ci ascolta, avendo letto il libro ovviamente, da grande scrittrice, nel senso che quando tu le incontri sei poetica. Io per esempio mi sono commossa al racconto di Matilde Poggi, che ricopre questo ruolo importantissimo a Bruxelles, che è presidente della Confederazione Europea dei Vignaioli Indipendenti, cioè questa donna che ha incontrato e di questo cane che a un certo punto è arrivato e poi ha raccontato lei la storia di questo cane, che era un cane femmina che serviva per la riproduzione, che poi era stato abbandonato, insomma, lei lo teneva lì non per orpello ma per amore, sì. No, nei confronti di, quindi tu hai questa, esatto. Hai presentato questo mondo del vino, ma l'hai fatto in maniera letteraria, infatti ogni capitolo poi ha questa introduzione con una citazione che bellissima, da Virginia Woolf a Chanel, insomma un po' risente di questo tuo mondo letterario, lo leggi e lo fai leggere così, a noi ci piace,
sì,
è una cosa che mi ha colpito moltissimo.
Uno dei più grandi complimenti che mi hanno fatto è che anche le persone astemie che non si interessano di vino leggono volentieri i miei libri, perché evidentemente di
ma
vino
spazi,
c'è poco,
sì,
ma di persone,
sì.
Di esseri umani c'è tanto,
c'è tantissimo.
Quindi questa è la cosa più bella, perché effettivamente quello è quello che mi interessa, ma anche in realtà anche nel primo libro o nel secondo parlo pochissimo dei vini, parlo molto delle persone che lo fanno e che ci sono dietro, o del contesto sociale, del contesto economico, quindi il mio lavoro è sempre stato quello di fare la giornalista. Io sono stata prestata al vino appunto perché ho avuto una seconda vita quando mi sono trasferita negli Stati Uniti e mi sono dedicata al vino, ma in realtà il mio spirito di indagatrice di esseri umani
emerge,
resta quello, quindi viene fuori anche lì,
ed è una cosa che è molto bella, molto molto bella. Allora, ovviamente diciamo che questo libro ha un sottofondo, no? Un po' amaro, che è quello proprio della difficoltà di queste donne ad affermarsi in un ambiente al maschile che, se pensiamo alle cantine, va bene, si supera, ma quando si parla anche di te, che sei un'esperta, no? Che è andata in un settore particolare, hai subito in prima persona questi attacchi subliminali in qualche modo, no? Dove diciamo tendevano i critici a minimizzare e a rendere un pochino, capito, con la puzza sotto il naso. Per esempio, abbiamo parlato prima della persona che è stata chiamata la ragazzina, no? Proprio per sminuirla,
sì.
Insomma, ecco, quindi questo ambiente purtroppo è ancora così, e anche per te.
È ancora così, ancora lottiamo per esempio per avere la stessa rappresentanza di uomini e donne, non so, nei convegni piuttosto che nei CDA, dei consigli nei consigli di amministrazione dei consorzi di tutela dei vini, dove per esempio si prendono anche le decisioni che riguardano le denominazioni, che riguardano le regole di produzione, quindi luoghi in cui si prendono decisioni importanti per il comparto sono popolati per l'80% da uomini, quindi lottando anche proprio per la rappresentanza, farsi diciamo prendere sul serio in qualche maniera in questi ambienti non è ancora cosa facile per le donne.
Ahimè.
Poi c'è qualcuno che dice ma alla fine voi potete fare tutto, non è vero che non avete accesso, cioè quasi come se fosse colpa nostra che non partecipiamo attivamente in queste istituzioni, per esempio. In realtà io sono in contatto con imprenditrici del vino, produttrici praticamente quotidianamente, e queste mi raccontano che magari tentano di farsi eleggere in questi organi di rappresentanza e una volta lì vengono completamente vessate, cioè magari l'unica donna che siede al tavolo in mezzo a 13 uomini del consiglio d'amministrazione non riesce neanche a esprimere il proprio parere perché viene zittita, viene, insomma, non viene tenuta in considerazione. Quindi poi anche alla persona, alla donna che si è spinta fino a candidarsi, passa la voglia e quindi si scoraggia anche il tentarci di far parte di questi ambienti. Finché non cambia proprio la cultura e finché non si diffonde una cultura del rispetto, non riusciremo ad avere una vera parità di genere, senza arrivare poi alle cose raccontate nel libro che arrivano anche alle violenze psicologiche, sì, fisiche.
Non abbiamo toccato questa...
lo so, però per non parlare sempre comunque di fatti che poi vengono considerati eccezionali, io ho voluto portare esempi di quotidianità e il fatto di non essere rappresentate negli ambienti in cui si decide, si prendono decisioni, è una questione di quotidianità. Oppure nella quotidianità succede ancora che una donna che è a capo di una cantina, arriva il fornitore dice mi faccia parlare con il titolare o dov'è tuo padre.
Ahimè.
Questo succede, è all'ordine del giorno, soprattutto con le giovani produttrici, parlo dei 30 anni, 30-35 anni, che non sono assolutamente prese sul serio. È proprio un intero comparto che ha bisogno di cambiare mentalità.
E dico che tu stai facendo veramente un gran lavoro da questo punto di vista, perché ce n'era bisogno. Senti, invece, Laura, io adesso vorrei insomma sfumare con questa diciamo parte che è il tuo lavoro, insomma, e poi anche il motivo per cui ti abbiamo chiamato qui in radio, ma a un certo punto bisogna anche parlare delle interazioni e di come a volte, ironia della sorte, ci sono delle cose che emergono attraverso anche la radio. Io quando ti ho contattata e ti ho mandato l'invito alla trasmissione, ho fatto il primo step, che è quello di dirti: è possibile avere una così un'intervista in radio su Net Web Radio? Poi quando mi dicono sì, io poi attacco, è la radio che nasce da... Ti ho mandato un link e vorrei che tu spiegassi, perché forse lo sai fare meglio di me, che cosa è successo quando ti ho inviato il link della radio che nasce dall'associazione AINET.
Esatto, no, a me, allora, ho aperto questo link perché ovviamente volevo vedere, mi avevano accennato ad un'associazione comunque nell'ambito divulgativo medico-scientifico e già ero incuriosita dal fatto che ci fosse appunto una web radio dedicata a questo e che avesse un interesse al mio lavoro, ho detto, strano. Apro questo link e noto che appunto si occupa, questa associazione si occupa dei famosi NET, cioè dei tumori neuroendocrini. E io pensavo che fosse un errore, uno scherzo, perché io non ho detto a nessuno che sono stata, che ho avuto un tumore neuroendocrino, o meglio, ho detto pubblicamente di essere stata operata per un tumore, ma non ho mai specificato che fosse un tumore neuroendocrino. E quando ho letto che voi mi avevate contattato, ho pensato, ma chi gliel'ha detto? Cioè, ho pensato, ma non è possibile, come hanno fatto a indagare a tal punto bene su di me da sapere che ho... E allora ti ho contattata subito e ti ho detto, ma Angela, scusami, ma come fai a sapere che io ho avuto un tumore neuroendocrino? E tu mi hai detto, ma io non lo so, non ho la più pallida idea che tu hai avuto un tumore neuroendocrino. Quindi è stata una coincidenza, non coincidenza, come le chiamo io.
Si vede che dovevi arrivare a noi in qualche modo. È stato per me è stato emozionante, guarda.
Ero stupita. Ho mandato subito un vocale con mentre avevo ancora la pelle d'oca, ho detto non è possibile. Si vede che era destino che noi parlassimo anche di questo.
Ecco, c'è un problema in linea? Pronto?
Stavo molto fortunata, ecco, perché sì, l'ho Mi senti?
Sì, sì, adesso sì, c'è stato un momento. So che sei in viaggio, per cui è molto probabilmente
esatto.
la comunicazione un po' sfuma. È stato un incontro così. A primo acchito, ci sono rimasta male che una giovane donna così avesse avuto questo problema. Però dall'altra parte ero contenta che queste strade tra l'associazione, tra la radio e te venissero in contatto, secondo me era giusto così, e quindi il fatto
esatto.
che tu sei qui è un valore aggiunto per noi, e credo che questa operazione che fa l'associazione Ainet da 25 anni per quanto riguarda la divulgazione, perché tu hai sottolineato che lo scrupolo di un medico ha fatto sì che la tua diagnosi fosse è stata fatta nel giro di qualche mese, che è
esatto.
diciamo l'ideale per noi, noi lottiamo proprio per dare sempre una corretta informazione per quanto riguarda Ainet, che è una malattia abbastanza rara, e quindi
esatto.
non tutti hanno la fortuna di avere una diagnosi precoce come l'hai avuta tu, e quindi insomma questa cosa andava detta. Mi è piaciuto anche il tuo atteggiamento nei confronti di questo problema
esatto.
che hai avuto, l'apertura. È vero che tu non lo hai detto, ma è vero anche che nel momento in cui ti sei trovata con me dall'altra parte, che con la radio e con l'associazione, hai aperto questa cosa
sì,
e
sì,
l'hai raccontata senza reticenze.
Sì, no.
E quindi questa cosa ci piace.
Ci tengo proprio a testimoniare, infatti anche quando sono stata operata in realtà ne ho parlato anche sui miei social media, proprio per sensibilizzare le persone a farsi check-up e a controllarsi, perché a me davvero la prevenzione ha salvato la vita. Se vuoi io racconto anche il
certo.
mio caso, non ho problemi a raccontarlo.
Sì, sì, fallo.
Io, sì. Perché fondamentalmente il tumore era asintomatico, o meglio... asintomatico prima di averlo, ma poi unendo i puntini e andando a informarmi meglio su che cosa Ainet possono provocare, forse qualche campanello d'allarme c'è stato prima, ma è stato scambiato per tutt'altra malattia. Ovvero, vivo tra l'Italia e gli Stati Uniti, l'abbiamo detto prima, e negli Stati Uniti avevo una vita piuttosto stressante, adesso un po' meno, soprattutto dopo appunto il tumore. Per scelta, non perché la mia vita sia cambiata, ma perché il tumore in qualche maniera positivamente ha cambiato la mia attitudine mentale. Comunque avevo una vita molto stressante e ero parecchio dimagrita, e in più non avevo più il ciclo mestruale, e tutti pensavano che la mia menorrea, mancanza di ciclo mestruale, fosse dovuta al fatto che ero dimagrita troppo. Quindi per un po' ci si è concentrati su questo aspetto, quindi sul farmi ricostituire, insomma, sul farmi ringrassare in modo da riavere il ciclo. Questo ciclo però non tornava, e quindi io ho iniziato a fare degli esami ormonali, esami del sangue, ormonali, studi per capire come mai questi miei ormoni fossero impazziti. All'epoca io avevo 38 anni. Abbiamo cercato per un po' le cause di questa menorrea, non ce n'erano, non riuscivamo a venirne a capo, perché ero tornata normopeso ma il ciclo non tornava, se non che è stato un mio medico a Milano, con cui tra l'altro un parente, cioè neanche il mio medico curante, che mi ha detto: ma perché non provi a fare anche i marcatori tumorali? Alla fine sei dimagrita, c'hai questa disfunzione ormonale, anziché andare a guardare solo gli ormoni, proviamo a vedere, a guardare l'immagine da più lontano, insomma una visione più ampia, no?
Certo.
E quindi mi ha fatto fare dei marcatori tumorali. Uno di questi è venuto leggermente alto, ma non una cosa preoccupante, cioè fuori di poco, e lui ha avuto veramente l'insistenza, e io lo ringrazio ancora oggi, di dire: Laura, tu hai 39 anni, se c'è un tumore dobbiamo trovarlo, e quindi cerchiamolo. E quindi lui ha iniziato a farmi fare diagnostica per immagini, quindi risonanze,
TAC. Tu eri in giro per per il tuo libro,
io
per le
sì,
tue interviste.
All'epoca ero tra l'altro in giro per il mio secondo libro, stavo facendo questo viaggio dalla Val d'Aosta alla Sicilia da sola in auto, ho fatto 13.000 chilometri quell'anno e ho intervistato più di 120 persone, avevo una tabella di marcia serratissima per finire le interviste e poi mettermi a scrivere questo libro che dovevo consegnare entro settembre di quell'anno, era estate, e infatti io ricordo che dissi al medico: ma tu sei matto, cioè io non posso adesso con tutta questa cosa che ho da fare, farò gli esami più in là, quando ho finito il libro farò gli esami, e lui ha insistito: no Laura, falli,
è stato scrupoloso e meno male.
Sì, no, lui ha insistito, allora ho detto vabbè, ho fatto, non so, la risonanza alla testa in Lombardia, l'attacco addome in Toscana, cioè un pezzo per lungo l'Italia, ho prenotato questi esami incastrandoli nei miei viaggi, e l'attacco all'addome ha rilevato questa palla che era quasi un'albicocca, quindi non era piccolino, sul pancreas, sulla coda del pancreas. E lì quindi subito, nel giro di 3 settimane, queste immagini, ho fatto la risonanza per vedere meglio, dopodiché mi hanno subito fatto fare una biopsia, un'endoscopia con la biopsia a Milano, all'Humanitas di Rozzano, dove opera il dottor Zerbi, che è stato il mio chirurgo.
Il dottor Zerbi l'abbiamo intervistato nel nostro programma nettamente, insomma, tutto torna,
esatto.
Tutto torna.
Tutto torna, sì. È stato bravissimo. Tra l'altro ho ascoltato la sua intervista e
te l'ho mandato.
Suggerisco di andare ad ascoltarla perché proprio lascia trasparire l'umanità di quell'uomo,
molto.
Di questo medico che è stato veramente bravissimo con me, lui e tutto il suo staff sono stati determinanti per me nel tranquillizzarmi, perché tu immaginati, un fulmine a ciel sereno.
Immagino,
cioè io ero in giro
sì.
per l'Italia a fare il reportage sul vino, dovevo consegnare un libro, improvvisamente a metà di questo viaggio mi dicono: guarda che devi operarti, cioè questo è un tumore, lo dobbiamo togliere. E io ovviamente tutto questo non l'avevo minimamente calcolato, non ci volevo credere, però hanno insistito nell'urgenza, cioè hanno detto: guarda, prima lo togliamo, meglio è non aspettare. E quindi io ho saputo l'esito dell'endoscopia tipo a Ferragosto e al 19 di settembre, quindi un mese dopo, ero sotto i ferri, ero ricoverata a Rozzano e il dottor Zerbi mi stava operando. Mi ha asportato quasi tutto il pancreas, la milza, 16 linfonodi, insomma è stato molto conservativo nell'approccio perché voleva essere sicuro insomma che la cosa fosse risolutiva, e mi hanno curato talmente bene che ho avuto un decorso velocissimo, io mi sono risvegliata, ho voluto vedere le bozze del mio libro perché avevo l'ansia che insomma,
il
mio libro non
uscisse
in qualche
storia
maniera.
Incredibile.
Mi ha tenuto proprio su mi ha tenuto sul libro, perché io mi sono concentrata tantissimo sul volerlo pubblicare, avevo paura, non so, che qualcosa andasse storto e quindi rimanesse lì tutto quel lavoro incompiuto, invece mi sono rialzata subito, nel giro di 10 giorni io ero su un aereo, stavo andando a presentare un evento
libro
per farvi capire il decorso quanto è stato veloce, e poi non ho avuto nessuna, cioè sono stata molto fortunata, non ho avuto complicazioni, ho fatto gli esami di controllo ogni 3 mesi e poi dopo ogni 6 mesi, adesso li faccio ogni anno, quindi piano piano stiamo dilazionando il tempo, e per il momento non ho avuto nessuna ricaduta, quindi è stato veramente una cosa veloce, intensa, ma mi ha cambiato anche questa la vita, la prospettiva, perché è capitata in un momento in cui non avevo idea, cioè proprio la mia mente non riusciva neanche a contemplare l'idea di lasciare questo mondo, e quando alla fine ti dicono che è una cosa urgente, che ti devo operare e che è grave,
certo.
Tu un attimino ci pensi a questo,
certo,
però
certo.
Sono stati veramente bravissimi, e da lì io ogni volta dico: mi raccomando, fate gli esami di prevenzione, 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 qualsiasi esame il medico vi consiglia di fare, farlo subito, non
prevenzione, certo, per molti medici, però diciamo
esatto.
Che il messaggio che deve arrivare è che esistono i tumori neuroendocrini, e questo dovrebbero
esatto.
saperlo tutti i medici di base, tutti, chiunque
esatto.
stia nel mondo così della sanità, dovrebbe
sì,
avere perlomeno la notizia.
Non avessero fatto fare,
certo,
sì,
sei andato nel posto
fatto
giusto.
Fare,
Giusto.
Esatto, se non mi avessero fatto fare i marcatori tumorali e non avessero cercato, io ero ancora qui che cercavo di capire come mai non avevo il ciclo basandomi sugli esami ormonali.
Certo.
E quel tumore adesso chissà dov'era, perché comunque già da quando me l'hanno diagnosticato a quando me l'hanno tolto era cresciuto di mezzo centimetro nel giro di un mese e mezzo.
Senti.
Quindi alla fine...
Laura, io... innanzitutto ti ringrazio per questa testimonianza. Non è facile, sei una donna coraggiosa e lo hai fatto con tutto, ci hai messo tutto in questo racconto breve. Sono sicura che le nostre strade si incroceranno di nuovo, anche perché quando tu sarai in Italia, io vorrei, sono convinta che tutta l'associazione, la presidente, insomma, il nostro comitato scientifico, ha piacere ad averti in qualche modo qui. Noi siamo nel cuore di Montefalco, quindi un luogo del vino.
Tra l'altro, ecco. Non ci credo, nel mio libro, Custodi del vino, quello che ho scritto mentre avevo il tumore, c'è una storia dedicata a Montefalco.
Ecco, e noi siamo proprio lì.
Piano Spoletino, sì. Sono venuta lì proprio
vedi?
Durante quel viaggio.
E allora sai dove stiamo e veramente lo dico veramente col cuore, perché anche noi abbiamo una storia di vino qui dell'associazione che poi ti spiegherò da vicino. Quindi la prossima volta
Volentieri. Che
sei in Italia e sei nel centro Italia, faccelo sapere. Mi raccomanda il mio numero di telefono e devi venire assolutamente, perché questo incontro con te non è un caso e so che ci possono essere delle belle cose così, queste interazioni,
certo,
che non guastano.
Chissà quante storie di persone che ci stanno ascoltando,
certo.
Ci sono da raccontare.
Tante.
Quindi a me piacerebbe tantissimo raccogliere le testimonianze degli
magari,
che hanno avuto
tumori
neuroendocrini e raccontarle.
Che bello,
cioè,
sicuramente,
bello, no?
Sicuramente.
Creare una versione di intrepidamente, insomma.
Certo, io credo che lì siano veramente intrepide le persone che... Senti una cosa,
che affrontano
questa malattia.
Sì, mi
certo.
piacerebbe molto.
Quindi io so che sei andata anche sul nostro sito, hai visto un po' quello che facciamo e per noi è una gran cosa. Ascolta, io prima di lasciarti vorrei leggere una cosa che hai scritto che mi ha colpito e dice: è importante circondarsi di persone edificanti, di valore. Persone che sappiano spiazzare quando serve, accogliere quando siete alla deriva, ispirare con il loro esempio. E quindi io vorrei concludere con queste tue parole, questo racconto di oggi, unico, credo, con l'auspicio e l'augurio veramente di vederti qui a Montefalco tra di noi. Va bene?
Io accetto l'invito, quindi non vedo l'ora, grazie. Grazie mille per questa
ringrazio,
chiacchierata,
ti ringrazio
bella.
Tantissimo e quindi niente, alla prossima occasione con te qui in radio, va bene? Grazie ancora,
bene,
grazie per tutti
Angela.
Noi. Ciao,
grazie,
un abbraccio.
Ciao.
Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up. I'm better on the other side.
dancing with somebody. If you wanna believe that anything could stop me, don't show up.
Bene, eccoci rientrati in radio dopo questo momento per me molto significativo, credo per l'associazione tutta, perché attraverso un programma che parla ai pazienti, parla ai caregiver, ai medici, a chi ha voglia di ascoltarci, che si interessa di donne, ha incrociato una storia su due fronti. Una di una scrittrice incredibile, Laura Donadoni, una donna che si interessa di vino a alti livelli, e dall'altra parte una persona che comunque ha avuto a che fare col tumore neuroendocrino e senza nessuno ostacolo mentale ha portato la sua storia qui in radio, e questo veramente ci è piaciuto tantissimo. Bene, e allora intanto siamo arrivati alla seconda parte della nostra trasmissione Professione Donna, quella dedicata a donne della storia, e oggi vi voglio raccontare di Hannah Arendt, 1906-1975, una tra le personalità della storia moderna difficile da categorizzare, in quanto la sua straordinaria vita biografica non basta, dove l'epoca drammatica in cui è vissuta, esiliata dalla Germania nazista e seguita da una ricostruzione molto faticosa di una vita personale e professionale negli Stati Uniti d'America. Hannah Arendt è una personalità e un pensiero che, come affermano gli storici, continua a rinnovarsi nell'attualità attraverso tutto ciò che ha impresso sui libri, come le origini del totalitarismo, Vita attiva, La condizione umana e forse il libro suo più famoso, La banalità del male, Eichmann in Gerusalemme nel 1963. Per guardare alla sua vita bisogna fare una distinzione, dice l'Arendt, tra chi si è e che cosa si fa, e per quanto riguarda le persone e un essere umano, e anche per guardare senza nessun limite alla sua vita, alle sue idee. Hannah Arendt, pensatrice del Novecento, nasce ad Hannover in Germania il 14 ottobre del 1906, storica e filosofa, naturalizzata negli Stati Uniti. Nasce da una famiglia ebraica, i suoi genitori si trasferiranno nella Prussia orientale a Königsberg. Di famiglia politicamente progressista, completa gli studi a Berlino per l'università, la facoltà di filosofia, dove incontra un grande intellettuale e filosofo, il suo professore, Martin Heidegger. Si innamoreranno e per 4 anni lo tengono segreto. Il nazismo fioriva in quegli stessi anni e fu costretta ad allontanarsi dalla relazione con Heidegger, in quanto suo malgrado aderì o dovette aderire al partito nazista. Hannah si trasferisce così all'università di Heidelberg, laureandosi nel 1929 con una tesi sul concetto, pensate, d'amore in Sant'Agostino. Jaspers, il grande filosofo esistenzialista, fu il suo supervisore. Nel 1933 Adolf Hitler prese il potere in Germania. Hannah Arendt non potette avere la possibilità, essendo ebrea, di ottenere l'abilitazione all'insegnamento nelle università tedesche. Antisemitismo, razzismo, violenze del nuovo regime non andavano certamente d'accordo con le sue idee, soprattutto sulle sue prime ricerche considerate illegali, proprio sull'antisemitismo, e infatti fu arrestata. Dopo il carcere, un breve matrimonio durato 4 anni con Gunther Sanders e rilasciata poi dal carcere. Una volta fuori lasciò la Germania e anche il marito per vivere in Cecoslovacchia, poi la Svizzera ed infine Parigi, dove si stabilizza, ma una volta in Francia si occuperà degli esuli ebrei che fuggivano dalla Germania. Quando però la Germania nel 1937 invase la Francia, fu considerata apolide illegale e per questo detenuta in carcere per la seconda volta. Nel 1940 sposò il filosofo tedesco Heinrich Bucer e dopo un anno scapparono negli Stati Uniti via Portogallo. A New York, la città che non lasciò più per il resto della sua vita, divenne così un attivista nella comunità ebraica tedesca di New York. Solo dopo la guerra, nel 1946, tornò in Germania, conciliandosi con quel suo vecchio amore e professore Heidegger, nel frattempo arrestato dagli alleati, dove Hannah Arendt testimonia a suo favore. Nel 1950 diviene finalmente cittadina americana. Sarà il processo di Adolf Eichmann, il criminale che organizzò lo sterminio degli ebrei d'Europa, che ispirerà il suo libro celeberrimo come La banalità del male. Definirla soltanto una filosofa è riduttivo. Hannah Arendt difese il concetto di pluralismo in ambito politico, prerogativa per la libertà politica, l'uguaglianza, l'inclusione, di cui oggi si parla ampiamente. Le leggi, le convenzioni, affermava, dovrebbero funzionare per modalità pratiche, tra persone ben disposte. La democrazia non può essere rappresentativa, la democrazia deve essere diretta. Di pensiero indipendente, credeva nella discussione politica libera. Per spiegare i suoi concetti adopera documenti filosofici, politici e storici, addirittura opere letterarie, insomma, una pensatrice originale. Forse quel vecchio professore di cui lei si innamorò, Heidegger, ha influenzato notevolmente il suo sistema di analisi. Per Hannah Arendt la virtù dello statista è il buon senso, perché si basa sulla natura del mondo in quanto realtà comune. La persuasione, infine, necessaria al politico, allo statista, per entrare in empatia con la comunità. Hannah Arendt muore nel 1975 a New York e le sue ceneri furono sepolte accanto al marito, al cimitero di Bard College, a New York, appunto. Una vita autentica, quella di Arendt, che forse ha seguito le indicazioni del suo vero maestro, Heidegger, che diceva: per essere felici e salvarsi bisogna affermare la propria autenticità. E lei, e sì, lei lo ha fatto.
Se lì cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra, se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se gli è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore, se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sì, sopra la follia.
fuori piove. Che bel rumore. Ma forse sale proprio questo il senso, il senso del tuo vagare. Forse davvero alla fine ci si deve sentire, e chi lo sa, un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento. È come se fosse l'ultimo. Sally cammina per la strada leggera, ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni e tutta la gente corre a casa, corre davanti alle televisioni. Però un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Forse, ma forse, ma sì. Senti che fuori piove. Che bel rumore.
E questo rumore della pioggia è arrivato anche in una giornata di sole, come dice questo brano meraviglioso interpretato da Fiorella Mannoia. Bene, siamo arrivati ai saluti, alla fine di questa puntata che, devo confessare, mi è piaciuto davvero, davvero farla. Di solito io quando esco dalla cabina qui dove registriamo o abbiamo le dirette sono sempre critica con me stesso, non lo dico, ma io potevo dire, potevo fare altro, eccetera. Oggi invece ne esco soddisfatta, soddisfatta per questo incontro che abbiamo avuto con questa donna incredibile, Laura Donadoni, e alla donna della storia, Hannah Arendt. Ero un po' titubante perché è una storia forte, una storia che forse... però andava detta e oggi era arrivato il giorno di parlare anche di Hannah Arendt. Bene, allora io vi saluto, radioascoltatori, radioascoltatrici, e alla prossima puntata con nuove storie e nuove donne, sempre con Mirko alla regia. Un saluto da Angela Celesti.
Professione Donna, incontri al femminile di Angela Celesti, un programma che ripercorrerà puntata dopo puntata profili di donne. Tra curiosità e sfide sarà narrata la loro storia.